Chi va in scena?
Chi va in scena?
Un programma a cura di Sara Gautier.
Bentrovati miei cinefili, come state? Finalmente è arrivato il mio mese preferito, maggio, il mese delle rose, del compleanno della mia mami, dell'estate sempre più vicina, nonostante in questi giorni c'è stato freddissimo. E si avvicinerà anche il tempo del cinema all'aperto, perché noi cinefili non perdiamo questa sana abitudine. Ma insieme alla settima arte c'è anche l'amato teatro. E voglio darvi qualche appuntamento proprio per oggi, che è il 1° maggio. Ancora una volta, il Teatro di Vita nel Parco dei Pini inaugura la 7ª edizione Residenze di Primavera. Dalle 18, quindi tra mezz'oretta, iniziano le diverse repliche dello spettacolo del Teatro del Lemming, Metamorfosi di forme mutate, a posti limitatissimi, solo 5 spettatori a replica, mentre alle 21 va in scena Ridi, piangi, ti ecciti di Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli, dove teatro e slam poetry si intrecciano per raccontare in modo divertente e travolgente la vita dell'uomo medio. E chi porterà una piantina da piantare nel giardino di Teatro di Vita riceverà gratuitamente una tazza di caffè. Tutto questo è in via Emilia Ponente 485 a Bologna. Mi sono soffermata su questo indirizzo perché mi ha fatto venire in mente la filastrocca. Via Emilia Ponente mi ha fatto venire in mente Ponte Ponente, Ponte IP, Ponte da Perugia. Vabbè, non c'entra niente, ma ci stava. Mentre al Teatro Celebrazioni ci sarà Giuseppe Giacobazzi con Il Pedone, Luci e Ombre di una vita qualunque, dal 2, quindi da domani, al 5 maggio. Mentre invece al Teatro Duse, Raffaella, omaggio alla Carrà, questo dal 3 maggio. Mentre nel nostro Teatro Comunale di Ferrara, il 3 e il 4 maggio alle 20:30, ci sarà Nuzzo Di Biase, la coppia Nuzzo e Di Biase, divertentissimi, con la regia di Giorgio Gaglione, Delirio a due. È un piccolo capolavoro del teatro dell'assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior nonesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide. Nella commedia domina il paradosso e il grottesco e la perenne, futile, incessante lite tra lui e lei, ridicole marionette umane imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo. Il tema del contendere è sempre solo un pretesto. La chiocciola e la tartaruga sono... non sono la stessa bestia? Un grimaldello assurdo, ma che i due vivono come fondamentale, che fa da un trampolino a un dialogo sempre più serrato, funambolico e bellicoso, che presto raggiunge le vette del nonsense da comica finale di un tragicomico Elsa Pappen domestico. Quindi imperdibile il 3 e il 4 maggio, Teatro Comunale di Ferrara. Invece questo appuntamento è al mattino, alle 9:45 della mattina, presso la Sala Estense di Ferrara, dal 6 al 9 maggio, Nico cerca un amico. Un testo di Liliana Letterese con Andrea Lugli. È la storia di Nico, un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame, neanche sonno. Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale, un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi, alcuni anche pericolosi. A tutti offre la sua amicizia. Ma è così difficile trovare un amico diverso. È tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hopp. Nino cerca un amico. È una riflessione sull'amicizia e sulla diversità, proposta in un linguaggio semplice e poetico. Mentre per chi vorrà andare al cinema, ecco cosa ci attende in sala. Niente da perdere. Abbiamo un'ottima Virginie Efira. È un'opera immersiva, immediata. È urgente, è un drammatico francese. È la storia di Sylvie, è una madre single con due figli da accudire. il cui più piccolo, Sofian, è piuttosto problematico. La loro vita è caotica e disordinata e Sylvie, pur affettuosa e partecipe, è anche un po' approssimativa nella gestione domestica. Un giorno, mentre la madre è al lavoro cercando di mantenere la famiglia, Sofian si fa male e finisce in ospedale. I servizi sociali lo allontanano da casa per mandarlo in un istituto e a Sylvie non resta che intraprendere una battaglia nel tentativo di riavere a casa suo figlio. Niente da perdere è l'opera prima di finzione della giovane regista Delphine Delogé, che proviene dal cinema di realtà e a quella realtà non vuole derogare. Anche nel raccontare una storia da lei stessa accuratamente sceneggiata. Tutto succede davanti ai nostri occhi con un'immediatezza e un'urgenza che fanno il paio con quelle di Sylvie, interpretata da un'ottima Virginie Efira. Siamo di fronte ad un film immersivo, calato in un quadro familiare, ma anche in una realtà socio-economica e geografica ben definita, e ci spinge a ragionare senza pregiudizi sulle trappole in cui rischiamo tutti di cadere, un po' a causa nostra. Un po' a causa della rigidità delle istituzioni che ci circondano. E passiamo a un drammatico trailer, azione, The Fall Gay. Un film che racconta la storia di uno stuntman ormai in pensione, che ricongiunto con la sua ex ragazza, una regista di Hollywood, riceve l'incarico di ritrovare una star di cui si sono perse misteriosamente le tracce. Soltanto così il progetto potrà giungere alla conclusione. E abbiamo come interprete Ryan Gosling. Ora ci ascoltiamo Laura Bono, Non credo nei miracoli. È un brano di qualche Sanremo fa, che a me è sempre piaciuto tantissimo. Buon ascolto e a tra poco.
Io non credo nei miracoli, tu sei stato per me l'eccezione. Anche solo per un attimo, ma sai che ci ho creduto in noi. Ma io vivo nel ricordo che, sgomitando si fa spazio in me, di un amore che purtroppo non sei te. Dolce stella, non tremare, ci ho provato.
Mi muovi dentro di me. Io non credo nei miracoli, se potessi tu sorprendermi.
Eccoci di nuovo insieme. E torna al cinema un lungometraggio d'animazione ispirato al pigro gattone rosso innamorato delle lasagne creato da Jim Dives. Garfield, una missione gustosa. Questa volta Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto. Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio. E passiamo a un nuovo film di Gabor Reitz. È un drammatico. È la storia di un paese diviso in due, raccontato attraverso l'esame di maturità di un diciottenne che si conclude con uno scandalo. Si chiama Una spiegazione per tutto. E ci attende anche un drammatico tutto italiano, il nuovo film di Simone Godano, Sei fratelli. È una commedia corale che esplora le tensioni familiari di sei fratelli nati dallo stesso padre e da madri diverse. È la storia di Marco, Guido, Leo, Luisa, Gael e Mattia. Hanno madri diverse, non sono tutti figli biologici dello stesso padre, ma hanno un'unica vera figura paterna di riferimento, Manfredi Alicante. Quando quest'ultimo viene a mancare, si ritrovano per la prima volta tutti insieme nella casa paterna a Bordeaux, vivendo l'illusione di poter diventare una famiglia unita. Ma ormai ognuno di loro porta con sé una storia, un'identità, e tornare indietro non sarà facile. E abbiamo anche un documentario italiano di Andrea Bosello, Sarò con te. Il film riporta il pubblico alla stagione calcistica 2022 e 2023, iniziata con la diffidenza e il malumore dei tifosi rapidamente trasformate in entusiasmo per una squadra costruita magistralmente e allenata con grande autorevolezza da Luciano Spalletti. Sarò con te è una reunion per tutti i tifosi per celebrare ancora una volta una vittoria e una città in festa, rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole di giocatori come il capitano Giovanni Di Lorenzo e tanti altri. E ritorna al cinema lunedì 6 maggio, distribuito da Cineteca di Bologna, Il giardino delle vergini suicide, un successo di Sofia Coppola. Sono 5 sorelle fra i 15 e i 19 anni, vivono infelici, tormentate da genitori che credono di fare il loro bene. La madre è integralista e cieca, costringe una delle sorelle, per punizione, a bruciare i dischi più cari. Il padre è molle e latitante, tutto preso a costruire i suoi modellini. Certo, ci sono i ragazzi che le corteggiano e li stimano, ma non basta. E questo film è basato sulla famosa opera lirica Carmen. La storia ci porta sotto il calore ardente del sole andaluso, dove la spregiudicata gitana Carmen si compiace del suo potere di seduzione. Con le scenografie di Paolo Fantin e i costumi di Carla Teti, Carmen racconta le violente passioni che infiammano i protagonisti di questa vicenda di amore e morte, sullo sfondo di una Spagna focosa popolata di sigaraie, gendarmi, contrabbandieri e toreri. Ed ora ci ascoltiamo giusto giusto il brano Carmen di Stromae.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme,
E per chi ama i film romantici è in arrivo un'interessante novità su Prime Video. Si tratta di The Idea of You. È un film di genere romantic drama, tratto dall'omonimo romanzo del 2017 di Robin Lee, che porta sullo schermo la storia d'amore di Soleen e Ace, interpretati rispettivamente dalle star Nicole Galitzin, Anne Hathaway e Sean Bowman. Di cosa parla questo film? È incentrato su Soleen, una madre single, quarantenne, che inizia un'inaspettata storia d'amore con il 24enne Ace, il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all'ultimo minuto, Soleen incontra casualmente Ace, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla. I due intraprendono un'appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Ace ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Soleen si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti. E per scoprire come andrà a finire, lo vediamo stasera su Prime Video. E i nostri Happy Birthday di oggi vanno tutti a Jamie Dornan, l'indimenticabile e affascinante Christian Grey di 50 sfumature. E anche al regista John Woo, quello di Face Off, Due facce di un assassino, con John Travolta e Nicolas Cage. Indimenticabile film. Ma anche Mission Impossible 2 e Il giorno della vendetta. E tanti Happy Birthday anche a Wes Anderson e i suoi meravigliosi colori pastello dei suoi film. Mentre in Italia gli auguri vanno a Ricky Tognazzi, Roby Facchinetti e Violante Placido. Ed ora ci ascoltiamo proprio quel brano lì. Sì, sì, proprio lui.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite.
Tra commemorazione e critica sociale, il cinema da sempre ha partecipato a raccontare il complesso e talvolta tragico rapporto tra individuo, vita e lavoro. Partendo da Metropolis del 1927 di Fritz Lang, a Tempi moderni 1936 di Charlie Chaplin, fino ad arrivare a pellicole più recenti, tra cui non si può fare a meno di nominare il celebre e commovente dramma La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. E nella vasta rassegna di film, più e meno noti, che riguardano lavoro e lavoratori, vi ho preparato una lista che non tutti conoscono e che raccontano in modi diversi la storia dei lavoratori in Italia. Partiamo con Tutta la vita davanti, di Paolo Virzì. È ispirato al romanzo tragicomico Il mondo deve sapere, di Michela Murgia. Tutta la vita davanti è la commedia grottesca del regista Paolo Virzì, che racconta, tra risate amare e satira brillante, il mondo del lavoro precario nei call center. Sinossi. Marta è una brillante 25enne laureata con 110 lode in filosofia. Si trasferisce dalla Sicilia a Roma, fiduciosa di un futuro lavorativo roseo, ma la ricerca di un lavoro diviene in poco tempo una missione estenuante. Decide così di accettare un lavoro come babysitter, finché, dopo aver fatto amicizia con la madre della bambina, quest'ultima la introduce nel complicato mondo dei call center internazionali, con un eccezionale cast formato da Isabella Aragonese, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Michele Ramazzotti, Massimo Ghini e Sabrina Ferilli. E passiamo a Pane e Libertà, Giuseppe Di Vittorio, di Alberto Negrin. Nella giornata simbolo dei lavoratori non può mancare la visione della storia dell'uomo che lottò per i loro diritti. Giuseppe Di Vittorio, diretto dal regista italiano Alberto Negrin, noto soprattutto per i suoi film storici e politici, Pane e Libertà è un toccante dramma italiano dedicato a uno dei padri del sindacalismo italiano, un uomo che si è impegnato fino alla morte a lottare per l'unità dei lavoratori. Con la colonna sonora firmata Ennio Morricone e con protagonista l'amato attore Pierfrancesco Favino, il film è suddiviso in due tempi ed è disponibile gratuitamente su RaiPlay. Vi faccio la sinossi ufficiale. Puglia, fine 800. Dopo la morte del padre, il piccolo Giuseppe Di Vittorio è costretto a lavorare come spaventacorvi, assieme ai braccianti di Cerignola, per sostenere i bisogni della famiglia. Sfruttato dai marchesi Rubino Rossi, maltrattato dai padroni della terra, assiste impotente all'uccisione di un amico, colpevole di aver chiesto un pezzo di pane in più da mangiare. Malgrado la giovane età, comincia a fare tesoro dei dolori e delle perdite subite e da semi-analfabeta si trasforma poco a poco in un sindacalista rivoluzionario, difensore dei diritti dei lavoratori e della dignità umana. Mentre Morire di lavoro di Daniele Segre è un appassionante, tragico ed impegnativo docufilm, girato in collaborazione con il sindacato Costruzione CGIL, che attraverso i volti e i racconti di veri testimoni accompagna lo spettatore in un doloroso e difficile viaggio tra storie di persone morte sul lavoro. Attraverso i racconti e le testimonianze dei lavoratori, dei familiari, di coloro che sono morti sul lavoro e le voci di tre attori, due italiani e un senegalese, viene presentata la realtà del settore delle costruzioni in Italia. Gli incidenti mortali nei cantieri edili, il lavoro nero e il caporalato, la sicurezza e la sua mancanza, ma anche l'orgoglio del lavoro e il modo in cui si è appreso il mestiere. 1970, la vittoria dei lavoratori. Sebbene non sia un film, è importante considerare anche la visione di questo docu-serie, sempre su RaiPlay. È un tuffo nella storia italiana, una visione necessaria per comprendere al meglio uno dei momenti storici più importanti dei lavoratori italiani. Con la legge numero 300 del 20 maggio 1970 entrò in vigore lo Statuto dei lavoratori, baluardo per i dipendenti, impiegati e operai in materia di dignità, tutela dei diritti e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. In quest'ampia antologia di materiali d'archivio, il lungo cammino tra scioperi e assemblee ha portato all'approvazione della legge e le inchieste sulle condizioni di lavoro nell'Italia degli anni 60. E abbiamo un film fantastico di Gianni Puccini del 1960, L'impiegato. Gianni Puccini è un regista sottovalutato, di capisaldi del cinecostume del boom come Il marito e I cuori infranti. Fa del Nando di Nino Manfredi, straordinario come al solito, una sorta di Fantozzi ante litteram, logorio della vita d'ufficio e fughe immaginifiche in una realtà parallela, nella fattispecie quella dei gialli Mondadori. Da recuperare a maggior ragione in un giorno di festa come questo. E abbiamo La Vitagra di Carlo Lizzani del 1964. Forse il Tognazzi migliore di sempre, di certo il più struggente. E la storia la dobbiamo a Luciano Bianciardi, che ha firmato con questo libro il suo capolavoro, a cui il film di Carlo Lizzani rende più che giustizia, mettendo in scena la tragicommedia del responsabile delle iniziative culturali di una grande azienda mineraria che pensa di far saltare tutto. Letteralmente, lo sguardo del protagonista verso il grattacielo, la milanese Torre Galfa, che vuole ridurre in macerie, non te lo levi più dalla testa. Partecipazione straordinaria di Enzo Iannacci, e quindi, se volete, un motivo in più per rivederlo. E non poteva mancare un grande classico italiano e pluripremiato film di Elio Petri. 1971. La classe operaia va in paradiso. È un dramma che racconta la triste alienazione della vita in fabbrica e della catena di montaggio della seconda metà del Novecento. Ludovico Massa, detto Lulù, interpretato dal grande, immenso, indimenticabile Gianmaria Volontè, è un trentenne rozzo e semplice, che lavora duramente, fino a restare ogni sera senza forze, come metalmeccanico per riuscire a mantenere moglie e amante. Questo finché un giorno non ha un tragico ed improvviso incidente sul lavoro. Questo film ho voglia di rivederlo. È Due giorni, una notte, dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne. Seconda candidatura all'Oscar dopo quella diventata statuetta per La Vie en Rose, per Marion Cotillard. Diva che nelle mani dei fratelli Dardenne scompare nei panni di Sandra, operaia che vuole tornare in azienda dopo un periodo di depressione. Ma il datore di lavoro ha promesso un bonus di 1.000 euro a tutti i suoi dipendenti in cambio del licenziamento della donna. Riuscirà a convincere i colleghi a non farla fuori? Un impianto da thriller sociologico per uno dei film che meglio dipingono il mondo del lavoro di oggi. Scenario di una guerra tra poveri dove contano solo il ricatto e la miseria, anche umana. Ennesimo capolavoro dei due frères belgi. E passiamo a Smetto quando voglio, di Sidney Sibilia. Soluzioni creative al precariato in uno degli esordi più folgoranti, divertenti e divertiti del cinema di oggi. Quello di Sidney Sibilia, che inaugura la commedia all'italiana contemporanea con derive di genere e un occhio oltreoceano. Si ride con la sgangherata gang di ricercatori universitari diventati spacciatori per necessità. Ma si riflette anche su una generazione, quella dei quarantenni, bistrattata e dimenticata, tra storie di cervelli in fuga e laureati disoccupati. E non perdete gli altri due capitoli della saga, che la posta in gioco è sempre più alta. Carinissimo anche Lo stagista inaspettato, di Nancy Meyers. Una commedietta un po' così, ma c'è Robert De Niro, e tanto basta. Se poi vi immaginate il vecchio Bob nei panni di un vedovo sessantenne annoiato dalla pensione, che si ritrova a fare lo stagista di una Anne Hathaway, donna in carriera, beh, non serve dire altro. Un classico feel-good movie alla Nancy Meyers, che però affronta in maniera tutt'altro che banale il gap generazionale e il rapporto tra vita privata e lavoro. Scena cult, la mail inviata per sbaglio e i disperati tentativi per rimediare. Almeno una volta nella vita è successo anche a voi, lo so. E siamo arrivati al divertentissimo Checco Zalone con Quo vado? L'italiano medio e la sacralità del posto fisso. Ne viene fuori una commedia clamorosa, anche al botteghino, con un incasso record di 65 milioni di euro, che ha fatto la storia del nostro cinema e del nostro costume. Il bamboccione funzionario dell'ufficio provinciale caccia e pesca, che è disposto a qualunque cosa pur di non mollare l'impiego statale, è un campionario di un'umanità italianissima. E la Prima Repubblica, it alla Celentano, con cui Zalone accompagna il film, è un instant cult, con un'unghia incarnita e un invalido tutta la vita. Indimenticabile. Siamo arrivati quasi alla fine della lista. In ultimo ho lasciato il mio preferito, ma intanto vi parlo di Si muore tutti democristiani, de Il terzo segreto di Satira. È una prima incursione al cinema del collettivo che ci ha conquistato con i video di satira politica sull'elettorato di sinistra e non. Qui il gruppo si misura con una commedia agrodolce, una riflessione ironica ma inesorabile sul compromesso. Tre amici sognano di realizzare documentari a tema sociale e arriva una proposta da una onlus poco trasparente. Meglio fare cose pulite con soldi sporchi o cose sporche con soldi puliti? Chi lo sa? Guardatelo, lo scoprirete. E Dolcis in fondo lascio Mi piace lavorare, di Francesca Comencini. È un film coraggioso che denuncia uno dei tanti sistemi di intimidazione sul lavoro, esemplare nel contribuire a rendere sempre più precario e incerto l'impiego. Al centro del racconto c'è Anna, interpretata da Nicoletta Braschi, meravigliosa. È una contabile da anni in un'azienda, separata dal marito, con una figlia da crescere e un padre malato. La donna è tutelata dal diritto del lavoro di fronte alle minacce di trasferimento e si prospettano quando la società viene acquistata da una multinazionale. Ma è proprio perché la legge è dalla parte di lei che scatta il mobbing strategico, pensato tavolino per portare le dimissioni del dipendente in esubero. Ecco allora che Anna viene retrocessa, via via, mansioni sempre più avvilenti, nell'indifferenza dei colleghi che partecipano alla sua esclusione da ogni relazione umana. Il risultato sarà la malattia, la depressione e la lettera di dimissioni che le viene messa sotto il naso da responsabile del personale. Ma sul finale, beh, guardatelo e ve ne innamorerete. E ci dobbiamo salutare, miei adorati cinefili, ma vi aspetto sempre qui, su Radiabo Centrale Web. stesso giorno, stessa ora. E ricordatevi che la vita è come un film in cui non sei tu che scrivi il finale. Ciao! Ah, dimenticavo! Ci ascoltiamo, tanto per stare in tema, 1° maggio, da Gente Amico, la mia generazione. A mercoledì. Mua.
Abbiamo lavori che durano un weekend, abbiamo amori che durano un weekend, e weekend che durano una vita, pusce ravidi, incubi senza una via d'uscita, pasticche sommergibili e navicelle per andare a mettere ordine tra le stelle, lunatici, dopo un viaggio sulla luna, ti ricordavo meno stronza, dai fammi fumare, buona fortuna, e non c'è niente di vero, e purtroppo è tutto vero, la Via Lattea è là, ma non puoi berla. Abbiamo perso il sentiero, le stelle sono là, l'acne del cielo.